casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabile, note parole, rimedi del...
Buon pomeriggio, sabato 6 gennaio, auguri di buon 2024. Siamo in diretta qui nello studio di Radio Cooperativa e questa trasmissione è Spazio Scenico, la voce insieme a voi Giorgio. Innanzitutto appunto tanti auguri di buon anno. Oggi Spazio Scenico inizierà il 2024 con una compagnia di giovani talentuosi artisti. Sono di Valdagno in provincia di Vicenza, la compagnia Livello 4, che saranno in scena domenica 14 gennaio alle 18 al Teatro Belvedere di Milano all'interno della rassegna Molecole di Farmacia Zoe e Gianmarco Busetto, che sono stati di recenti nostri ospiti, e porteranno in scena lo spettacolo Loop, che ci verrà presentato oggi dal fondatore della compagnia Alessandro Martin, nonché attore, drammaturgo e regista. Loop è uno spettacolo di teatro contemporaneo assolutamente da vedere, scritto e appunto diretto da Alessandro San Martin, che lo vede oltretutto in scena insieme ai colleghi Marco Pasquale, Maria Perardi, Anna Perretto, Vittoria Rossino e Leonardo Zaupa, suoni e luci di Angela Marangon. Una rivisitazione in chiave contemporanea dell'opera di Albert Camus, Il mito di Sisifo, saggio sull'assurdo, attraverso appunto il linguaggio del teatro e della danza, ponendo interrogativi sull'assurdità della vita e la ricerca di un senso alla propria esistenza. E Livello 4, che di recente ha ricevuto il premio Valdagno 2023 per l'importante dedizione nella diffusione della cultura e nella valorizzazione del patrimonio artistico della città. Noi allora andiamo in pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro ospite di oggi, Alessandro San Martin. Buon ascolto. Questo era il grandissimo Giorgio Gaber, tra l'altro ricordato anche in un recente documentario Rai, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ci colleghiamo con il nostro ospite di oggi, Alessandro San Martin di Livello 4. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Giorgio, grazie dell'invito.
Grazie.
E buongiorno a tutti.
Grazie a te per essere con noi. Alessandro San Martin, attore, regista, formatore teatrale, fondatore della compagnia Livello 4, compagnia di teatro contemporaneo di Valdagno, provincia di Vicenza. Domenica 14 gennaio alle 18 saranno al Teatro Belvedere di Milano all'interno della rassegna Molecole di Farmacia Zoe Gianmarco Busetto. Livello 4 sarà appunto in scena con Loop, che oggi cercheremo un po' di scoprire insieme al nostro ospite. Allora Alessandro, visto che è la prima volta che sei ospite di Radio Cooperativa di Spazio Scenico, io ti chiederei se ci puoi riassumere brevemente il tuo percorso che ti ha portato a scegliere la professione artistica teatrale e l'esigenza, visto che sei tra i fondatori della compagnia Livello 4, che presumo il nome abbia un significato ben preciso, e sebbene siete artisti molto giovani, la compagnia ha già 13 anni di attività. Prego.
Esatto. Sì, la compagnia nasce nel 2010, appunto a Valdagno, in provincia di Vicenza, dove io vivo. E è nata da me, da Giorgia e Riccardo Peruzzi, e condividevamo una passione per il teatro, abbiamo fatto anche un percorso universitario insieme a Bologna e ci siamo detti vogliamo che questo diventi la nostra professione. E da lì abbiamo dato vita a questa associazione che appunto si chiama Livello 4, perché il livello 4 è quel punto in cui un virus diventa, insomma, la contaminazione diventa virale, ecco, diventa un'epidemia. Questo ovviamente molto prima che diventasse di moda nel nostro pianeta, ecco,
certo,
essere invasi da epidemie. E diciamo che il gioco interessante per noi era proprio quello di immaginare, e lo è ancora, l'arte, il teatro, la cultura come qualcosa che può, diciamo, invadere una comunità e infettarla in maniera positiva naturalmente e quindi creare appunto questo contagio creativo.
Siete lungimiranti come Giorgio Gaber che abbiamo appena
ascoltato.
Tra l'altro la vostra città Valdagno vi ha appena assegnato con un premio importante, immagino per voi di grande soddisfazione.
Sì, sì, è vero, questo corrisponde anche a un momento molto importante per noi, perché da pochi mesi abbiamo preso in gestione il Teatro Cinema di Valdagno, il Teatro Super, e quindi insomma dopo 13 anni comunque ci stiamo occupando di organizzare eventi. Noi da 13 anni facciamo un festival che si chiama Crash Test qui a Valdagno, un festival di teatro contemporaneo, però facciamo anche tutta una serie di laboratori, corsi di teatro, è molto importante per noi anche la parte formativa, l'incontro con le scuole, e quindi insomma poi diciamo che questo riconoscimento da parte del comune arriva dopo tutto quello che abbiamo costruito nella città e nei dintorni, e insomma per noi è una grande gratificazione, anche perché appunto corrisponde con questo teatro, con la gestione di questo teatro che per noi insomma è la casa, che vogliamo che sia appunto anche la casa di tutta la città, che come sai insomma in provincia non è facile, no? Contagiare attraverso la cultura, il teatro e queste cose qui, quindi per noi è una sfida molto interessante, molto importante, che parte sempre da azioni multiple, no? Che hanno a che fare con l'organizzare cose, con il creare educazione all'arte e alla cultura, e poi con l'essere una compagnia di teatro, perché poi è quello che siamo in prima istanza.
Crash Test, visto che lei ha appena citato appunto questo festival che ha visto più di 40 compagnie esibirsi, è un festival che in che periodo lo portate in scena?
Allora, il festival è a settembre, e questa l'edizione 13 che appunto si aprirà ufficialmente domani con l'uscita del bando di concorso, e avrà luogo dal 5 all'8 settembre 2024 e appunto a Valdagno al Teatro Super.
Quindi le compagnie si possono presentare i loro progetti come...
Esatto, da domani è aperto il bando, per cui le compagnie possono presentare i loro progetti, c'è un tema attorno al quale noi chiediamo di interrogarsi, e poi appunto vengono selezionate quattro compagnie finaliste che portano il loro spettacolo a Valdagno in quei giorni, insieme a tutta una serie di altri eventi collaterali che sempre vanno a sviluppare quella che è la concezione del tema. Il tema di quest'anno, per esempio, te lo dico in anteprima perché è uscito proprio oggi, è XXL a dismisura d'uomo. E quindi diciamo che l'indagine è proprio la relazione dell'uomo con il concetto di grandezza e quanto questo insomma fa un po' a pugni, no? con l'uomo stesso, con la sua misura.
Un concetto, quello dell'uomo, che amate voi anche nei vostri lavori. Andiamo quindi ai vostri spettacoli, che appunto indagano molto sull'umano e sui suoi cambiamenti. Domenica 14 gennaio alle 18 invito gli ascoltatori ad andare a Milano a questa bellissima rassegna organizzata da Farmacia Zoe e Gianmarco Busetto, perché il livello 4 porterà in scena il Loop, che appunto è uno spettacolo di teatro contemporaneo, visto che abbraccia più linguaggi artistici, che ha molto stupito il pubblico fin dal suo esordio per la sua originalità e per come appunto affronta un tema non facile come il senso della nostra presenza qui sulla Terra e le gabbie mentali che ci costruiamo noi nella nostra evoluzione. E in questo spettacolo, Alessandro, ti hai scritto, che hai scritto e diretto, tra l'altro sei anche uno degli attori in scena, fa riferimento al mito di Sisifo, saggio dell'assurdo, scritto da Albert Camus. Innanzitutto spiegaci questo riferimento, di cosa parla. Gli ascoltatori che non lo conoscono.
Molto semplice, Sisifo è quest'uomo che si trova condannato dagli dèi a spingere questo enorme masso in cima a un monte, ma la condanna non è proprio quella, il punto è che quando arriva in cima dovrà vedere il masso rotolare fino in fondo, tornare giù e ripetere questa azione per sempre, per l'eternità. E a noi, diciamo che a me insomma, ma poi a tutti quanti, questo mito ha risuonato nel momento del lockdown, che poi è il momento in cui questo spettacolo Loop ha preso vita, ha cominciato a esistere, perché quello è stato un momento in cui eravamo tutti insomma di fronte a un castigo, a una condanna, no? Per qualche motivo eravamo bloccati in un eterno ripetersi di giornate, e soli magari, con poca speranza nel futuro, e quindi sì, da lì è partita un po' questa riflessione su che cosa vuol dire la vita, che cosa vuol dire essere ingabbiati dentro anche dei meccanismi ripetitivi e appunto continuare magari, no, spendersi per agire, per fare delle cose, per costruire qualcosa, ma se poi questo coincidesse o meno con appunto trovare un senso, no? In questo stare al mondo. E allo stesso tempo, ecco, adesso per dirti, noi l'abbiamo ripreso dopo un po', in questi giorni lo stiamo provando e quindi ci stiamo interrogando anche su che cosa significhi oggi, no? È molto interessante perché se allora era molto legato al concetto anche della pandemia e degli obblighi, no? A cui eravamo anche sottoposti, e a questa idea di chiusura, effettivamente troviamo che questa cosa non sia molto cambiata, e non so se sia un bene o un male, no? Però pensavamo di aver imparato qualcosa forse dal lockdown, nelle scelte che facevamo, in come le nostre vite si muovevano allora e come si sarebbero mosse dopo la fine del Covid. E invece, insomma, io mi accorgo personalmente che i giorni si ripetono velocissimi, che gli impegni sono tantissimi, che spesso ci riempiamo di cose, sia di oggetti che di cose da fare, e anche un po' per coprire quella domanda lì, cioè che cosa ci stiamo a fare qui, qual è il nostro ruolo nel mondo, nel tempo, e che cosa possiamo fare per trovare un senso a questo nostro destino che è essere umani.
Tra l'altro tu, quindi, scusami, prego,
scusami.
Prego.
No, volevo dire che lo spettacolo, come dire, si muove sia nella sua costruzione ma poi anche in scena su queste due direttrici contemporaneamente, cioè quella alta filosofica che parte da Camus, che parte da tutta una serie di riflessioni alte, e poi da quella molto concreta e quotidiana che ognuno di noi vive, che è perché mi sveglio la mattina, perché faccio il lavoro che faccio, perché cerco gli altri, se ho o non ho bisogno di qualcun altro nella mia vita, insomma, domande che ci riguardano tutti, insomma.
Tra l'altro tu ne fai anche una battaglia generazionale, perché parli della vostra generazione, che sei più giovane di me sicuramente, che appunto ha un futuro sicuramente molto più complicato e difficile rispetto alle generazioni precedenti.
Sì, diciamo che il patto è venuto un po' meno, no? Rispetto a qualche anno fa, qualche generazione fa, crescere, studiare significava poi avere una prospettiva. E anche, non so, dal punto di vista dell'amore, della famiglia, dell'avere dei figli, era un po' tutto più costruito e anche più rassicurante, no? Oggi invece sapere chi siamo, poter scegliere qualunque cosa, però non avere nessuna garanzia sul futuro e addirittura sapere scientificamente che tra 30 anni potrebbe essere tutto finito, cambia molto il paradigma di chi si approccia, diciamo, al presente, soprattutto, adesso per dire, io, tu dici che sei più anziano di me, ma anch'io sono più anziano del resto degli attori della compagnia, che hanno tra i 23 e i 27 anni, io ne ho 10 in più, e comunque anche tra di noi c'è una bella differenza, devo dire, e mi piace molto anche, appunto, quando lavoro con le scuole superiori, interrogarmi tra generazioni, interrogarci anche sulla differenza di visione del mondo, e questo ha molto a che fare con quello che io vedo oggi su come i ragazzi, ecco, stanno reagendo, su come stanno i ragazzi, su come vedono il loro progettare il futuro, su come vedono se stessi anche nel confronto con gli altri, nella società.
Ci vuoi parlare, senza svelarci troppo, della messa in scena? Perché appunto portate, c'è appunto una lotta inscenata tramite una ripetizione di movimenti, adesso si vede dal video che avete messo nel vostro sito, e tra l'altro appunto usate più linguaggi, non solo quello del teatro.
Diciamo che sì, è uno spettacolo che si può definire di teatro fisico, che quindi parte soprattutto dai corpi in scena. È un teatro di poesia, perché comunque le parti di parola sono anche delle parole poetiche, ed è musica, perché è tutto molto, cioè, diciamo che il suono è molto importante, ha un grosso ruolo nella drammaturgia. E noi abbiamo costruito questo lavoro, come sempre facciamo, partendo proprio da delle domande da porre ai nostri corpi, e dalla costruzione quindi anche di meccanismi fisici nei quali metterci in difficoltà. Quindi più di altro direi che Loop è un esperimento, una trappola per gli attori nella quale noi entriamo come in una performance senza sapere se ne usciremo effettivamente illesi, perché ci mette molto sotto sforzo sia a livello fisico sia a livello proprio mentale, emotivo, e tutto questo poi è costruito appunto con una drammaturgia, con una sequenza di scene che portano ahimè lo spettatore stesso in una trappola a sua volta. Cioè il nostro tentativo è quello che lo spettatore riesca a vedere l'uomo da distante, cioè come se noi rappresentassimo su quel palco la condizione umana a livello metaforico, e allo stesso tempo si accorgesse che nella trappola c'è lui mentre ci sta guardando. E quindi sì, lo spettacolo effettivamente è un insieme di meccanismi che costruiscono questa ripetizione, questo eterno castigo, e che continua a evolversi, ma in realtà senza mai liberare, senza mai uscire dal meccanismo.
Avete avuto dei feedback diversi dai giovani rispetto a quelli che hanno qualche anno in più?
Ah, non saprei dirti, in realtà diciamo che in generale è uno spettacolo che, cioè, i primi feedback sono sempre emotivi, okay. Quindi di una grossa commozione, di una grossa partecipazione emotiva da parte degli spettatori. E poi c'è un gusto estetico, quindi diciamo che è uno spettacolo che è anche bello da vedere, se posso dirlo, e quindi insomma ti rapisce, ti attacca. È chiaro che poi parla a ciascuno in maniera diversa, di cose diverse, proprio perché il linguaggio del corpo, il linguaggio della poesia, il linguaggio della musica sono tre linguaggi che non ti dicono cosa devi pensare. Ti aprono degli scenari nei quali poi tu, spettatore, in base alla tua esperienza, in base alla tua vita, unisci i puntini e costruisci quello che è il tuo spettacolo. E, insomma, io mi auguro sempre che uno spettacolo di teatro sia diverso per ciascuno spettatore che lo vede.
E per quanto riguarda il vostro percorso, c'è un filo che unisce i vostri spettacoli, almeno dall'impressione che ho avuto io leggendoli dal vostro sito, che appunto sembra una conseguenza uno dell'altro, è una mia impressione?
Sì, no, non è una tua impressione, cioè, allora, da un lato è colpa mia che mi sento di essere un essere umano logico, razionale, e quindi effettivamente uno spettacolo parte sempre da un'urgenza, no? Da qualcosa che uno sente che vuole indagare, e effettivamente l'indagine per me più interessante è proprio quella sull'essere umano, su chi siamo e su come stiamo. E quindi in effetti, cioè, proprio il filo per me è questo, ma più che il filo direi che per me è il senso del teatro. Il teatro è quella piazza pubblica nella quale si lavano i panni sporchi dell'umanità, è lì dove noi ci incontriamo, ci riconosciamo come appartenenti alla stessa specie e in qualche maniera torniamo a casa rincuorati di non essere soli e di aver, se non risolto i nostri problemi, almeno di averli condivisi, perché siamo tutti sulla stessa barca. Questo è un po' il fil rouge che collega il lavoro che faccio, che facciamo noi in generale.
E aver sicuramente posto degli interrogativi per le persone che verranno a vederlo. E io, Alessandro, ti ringrazio di cuore, è stato un piacere ascoltarti. Ricordo, domenica 14 gennaio alle 18 a Milano, al Teatro Belvedere, livello 4 con Loop, la rassegna Molecole di Farmacia Zoe. Io ci sarò e grazie davvero di cuore, buon lavoro allora.
Grazie, grazie e buona giornata a voi.
Buona giornata. Noi facciamo una pausa musicale e ci sentiamo fra pochissimo. In Leda, gruppo rock marchigiano con la frontman Serena Abrami, sono stati in Veneto di recente a suonare e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico. Andiamo a parlare, visto che abbiamo citato prima Gianmarco Busetto insieme al nostro ospite Alessandro San Martin, che è uno appunto degli organizzatori della rassegna Molecole, noi andiamo a parlare di uno spettacolo che andrà in scena a breve di Gianmarco, uno spettacolo molto molto bello, un grandissimo lavoro, Però prima di parlarne ci ascoltiamo una poesia che Gianmarco ci ha regalato proprio qui in studio un po' di tempo fa. Si intitola Canto della Pazienza. Buon ascolto.
Questa poesia si chiama Canto della Pazienza. Se non posso cancellare la neve, piegare le lame, se non posso spegnere tutti gli incendi del mondo, posso comunque nutrire, cucire ferite, coprire geli e scaldare silenzi. E se non posso io cambiare tutto quel che cambierei, se non posso potere tutto ciò che vorrei, posso comunque consolare lamenti, accompagnare zampe fragili, stringere paure e incoraggiarle a speranze. E se tutto quel che io posso non basta, allora aspetteremo sera, quando il buio perde le facce, quando le vene si fanno più larghe, quando anche un perdono è misurato nel sussurro di un grazie.
E questo era Gianmarco Busetto con Canto della Pazienza. E appunto Gianmarco sarà giovedì 25 gennaio a Mira al Teatro Villa dei Leoni, domenica 28 gennaio al Teatro Villa Belvedere di Milano con 9841 Rucchelli, appunto un bellissimo capolavoro da non perdere. La vicenda sportiva di Rucchelli, considerato dagli esperti uno dei più grandi boxer di tutti i tempi, vero precursore del moderno modo di fare box, non può in alcun modo prescindere da quello umano. La sua storia, pur con tutto il suo carico di dolore, di discriminazione e di ingiustizia, resta una delle più affascinanti e delle meno raccontate del periodo storico che invase in tutta Europa la piega del nazismo. Un monologo non solo per raccontare l'emblematico vissuto di Rucchelli, non solo per tracciare il profilo di una delle più grandi ferite inferte dall'umanità, un monologo che attraverso il racconto di una vita al contempo drammatica e straordinaria invita a un'attenta riflessione sulle moderne forme di razzismo e di pregiudizio sul rapporto che lega oggi l'essere umano ai concetti di dignità e diversità. Allora noi ci ascoltiamo un estratto di un'intervista di Gianmarco Busetto quando è venuto qui in studio a Radio Cooperativa e ci ha parlato appunto di 9841 Rucchelli. Buon ascolto.
Ed è uno spettacolo che...
Beh, è nato da un tuo viaggio in macchina.
Ma sì, guarda, questo lo racconto proprio all'inizio dello spettacolo perché è molto interessante. Io stavo dando una riunione che per me era molto importante, perché io all'epoca, e parlo fino al 2010, affiancavo l'attività teatrale a, come dire, ero in società con un gruppo che gestiva dei videonoleggi, e io stavo andando a comunicare ai miei ex soci che avrei lasciato la società per dedicarmi esclusivamente al teatro, e andando in macchina ero sintonizzato proprio in radio, su Radio 3, e hanno cominciato a raccontare di un articolo che Roberto Brunelli, che all'epoca scriveva sull'Unità, aveva pubblicato il giorno prima, che raccontava appunto la storia di questo pugile zingaro durante il periodo del Terzo Reich. Ed è stata per me una folgorazione. Anche questo lo racconto. È stata una folgorazione a tal punto che appena sono arrivato nel luogo in cui avrei dovuto fare la riunione, ho chiamato le persone con le quali avrei dovuto trovarmi, e di fatto ho detto loro che la macchina non mi partiva e che avevo avuto problemi, e quindi perché dovevo finire di sentire quella storia? Io non potevo lasciarla a metà, Giorgio. E la cosa buffa è che se loro si fossero affacciati alla finestra, mi avrebbero visto dall'altra parte della strada, 3 metri più in là.
Eri fermo, quindi ci stavo.
Ma ero fermo. Cioè, diciamo che logicamente, ok, non avevo mentito.
Esatto.
In effetti non c'era menzogna. E quella è stata una storia che, io dico sempre, mi ha trovato.
Beh, una storia stupenda. Vediamo se vuoi ricordarcela un po' brevemente.
Ma molto brevemente, senza svelare troppo. Rucheli era appunto un pugile di origine sinti.
Con coraggio incredibile.
Incredibile, molto famoso in Germania, molto famoso, perché lui all'epoca aveva inventato, 30 anni prima di Muhammad Ali, il metodo danzante. Una volta cosa succedeva? Si mettevano uno di fronte all'altro, campana e giù mazzate. Ma proprio fissi, proprio c'erano pochissimi passi, no? tra i pugilatori. E lui ha sconvolto il mondo della box tedesca, perché lui invece danzava.
Ricordiamo, lui Zingaro nella Germania nazista, quindi pensiamo anche alle difficoltà che stava vivendo.
E quindi poi diciamo che il Reich ha pensato bene di, come dire, di provare a utilizzare il suo essere Zingaro per dimostrare la superiorità della razza ariana. E quindi il primo incontro che io racconto, ad esempio, Rucheli è costretto, tra virgolette, a combattere contro un colosso che era di almeno due spanne in altezza superiore a lui e pesava molto di più. Cioè, perché il ragionamento del Reich era stupendo, era scientifico, no? Cioè, noi adesso, come propaganda, cosa facciamo? Prendiamo un pugile che è molto amato, la gente verrà a vederlo, lo facciamo combattere contro uno contro il quale sia praticamente impossibile vincere, e quindi dimostriamo pragmaticamente la superiorità della razza ariana. Dicevo, un ragionamento scientificamente corretto che però non aveva fatto i conti con Rucheli, che di fatto massacra completamente questo colosso.
E la tecnica va anche oltre la forza a volte.
Assolutamente. E lì, durante questo incontro, ad esempio...
Anche il pubblico ha avuto una reazione particolare.
Il pubblico ha avuto una reazione particolare perché ad un certo punto un gerarca nazista ha di fatto sospeso l'incontro, dicendo che l'incontro non era valido. Aveva dato il no contest, perché diceva è scientificamente impossibile che un misero peso medio Zingaro possa sconfiggere un colosso di pura razza come Adolf Witt, che era appunto il concorrente di Rucheli. E a quel punto il pubblico è insorto, ha cominciato a scendere dagli spalti e gli ufficiali nazisti sono dovuti scappare dalla birreria, perché all'epoca diciamo che i palazzetti, gli incontri di box si facevano in queste grandi birrerie nel quali venivano allestiti gli spalti, sono dovuti scappare e quindi Rucheli, a furor di popolo, è stato proclamato campione nazionale dei pesi medio massimi.
C'è una tua intervista, avevi detto che questo spettacolo mi ha aiutato a distruggere il mio ego attoriale. Cosa volevi dire?
Questa è bella. Allora, fino a quando ho portato in scena Rucheli, c'ero molto io in scena. C'ero molto. E,
perché tu stesso dici che non sei Rucheli in scena, il pubblico
no,
è Rucheli.
Io sì, allora lo spettacolo è costruito tutto, è scritto tutto in seconda persona, per cui io suggerisco al pubblico che lui è un'immedesimazione con Rucheli.
Okay.
Quindi io suggerisco al pubblico che lui è Rucheli, per provare a trascinarlo nell'immedesimazione. Al contempo io ogni volta che entro in Rucheli, allora lo spettacolo parte in cui c'è Gianmarco totalmente che presenta proprio come ho trovato la storia, anzi come la storia mi ha trovato, e poi pian pianino però è come se lasciassi spazio a qualcun altro. È incredibile, ma io a un certo punto faccio click e smetto di esserci. Cioè io mi ritrovo quasi a fine spettacolo. C'è stata una ragazza a San Diego, allo Spreckles Theater di San Diego, che mi ha aspettato fuori dopo una replica e ha cominciato a piangere tantissimo, e mi chiedeva se poteva abbracciarmi. E io ho detto certo, e mi ha passato un'energia incredibile, e a un certo punto all'orecchio mi ha sussurrato grazie per non esserci stato.
Quindi lei si è immedesimata, come dicevi.
Sì, ma lei diceva anche che aveva percepito proprio una sorta di medianicità, no? Nel corpo dell'attore. E questa cosa è stata, non l'avevo mai vista io in questi termini, no? Poi io sono molto, anche abbastanza pragmatico, però non l'avevo mai vista in questi termini, però in qualche modo posso dire che ci ha azzeccato.
Che è appunto la magia che succede tra attore e pubblico, che nei video non si può,
certo,
non si può replicare.
No, assolutamente.
E questo era Gianmarco Busetto che ha presentato Ruckel, 9841 Ruckeli, che sarà in scena giovedì 25 gennaio al Teatro Villa dei Leoni a Mira e domenica 28 gennaio alla Rassegna Molecole al Teatro Belvedere di Milano. Noi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. La crociata dei bambini di Vinicio Capossela è una canzone stupenda e emozionante tratta dal suo ultimo lavoro 13 canzoni urgenti. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico, altri eventi da non perdere sicuramente: la rassegna che ne sarà del Teatro Dopo di Noi di Asolo, che inizierà sabato prossimo al Teatro Dusel di Asolo con Sonia Bergamasco, straordinaria attrice molto conosciuta. E poi il programma lo trovate nel sito di echidnacultura.it. E poi stasera 6 gennaio inizierà pure la rassegna Risvegli al Teatrino Zero di Spinea. Questa sera aprirà la rassegna Gigio Brunello. E dalla crociata dei bambini che abbiamo appena ascoltato passiamo ad un'altra vicenda molto simile, che riguarda lo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà di Margherita Mannino, sulla storia di Liliana Segre Bambina. Margherita Mannino attualmente sta lavorando con un grande cast di attori veneti su uno spettacolo scritto da Marco Bagliani che andrà in scena a fine gennaio. Però Margherita appunto porterà in scena anche con diverse date venete Fino a quando la mia stella brillerà, storia di Liliana Segre Bambina, tra l'altro lo porterà il 12 gennaio al Teatro Italia di Dolo in provincia di Venezia. Margherita Mannino, che ci aveva rilasciato un'intervista riguardo a questo bellissimo lavoro che vi invito ad andare a vedere, e ora noi ce l'ascoltiamo in questo breve frammento. Buon ascolto.
Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo a Venezia, siamo in compagnia di due attori, Francesco Wolf e Margherita Mannino, che questa sera, fra due ore, aprirà la stagione di Teatrino Roggia con lo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà, storia di Liliana Segre, ricordiamo senatrice a vita, e una degli ultimi testimoni dell'orrore che sono stati i campi di concentramento.
Sì.
È tratto dal libro di Daniela Palumbo, giusto?
Sì.
Innanzitutto grazie per la disponibilità,
grazie,
visto che tra poco va in scena. Allora, è un lavoro che devo ancora vedere, che tra poco vedrò, però a mio avviso importante per il tema che tratta, ma direi anche importante per il momento storico,
sì,
in cui va in scena. Ovvero abbiamo visto giorni fa gli insulti alla senatrice Liliana Segre, che ha costretto a 90 anni a ricevere la scorta. Ho letto che è partito tutto da te, Margherita, questo lavoro.
L'iniziativa, in realtà l'idea, la conoscenza di questo testo è venuta proprio con Francesco alcuni anni fa, quando abbiamo fatto una giornata della memoria per le scuole, leggendo alcuni brani tratti da dei testi, e tra questi c'era appunto il libro Fino a quando la mia stella brillerà. Da lì è cominciata a guizzarmi in testa l'idea di poter appunto trasformare il romanzo in un monologo, e quindi il processo è cominciato vari anni fa per una serie di motivi legati anche a acquisizione di diritti, scrittura, produzione, eccetera. Abbiamo debuttato appunto il 5 novembre sempre qui al Teatrino Groggia davanti alle scuole medie, ed era proprio, ed è, sì, si è creata questa coincidenza, diciamo, ripeto, non voluta, che ci fa ancora più capire quanto sia uno spettacolo necessario, ecco.
E oltre a te, ricordiamoci, sei tu, Francesco?
Sì, io sono stato presente quando abbiamo incontrato il testo appunto anni fa, e poi abbiamo, con Margherita, abbiamo cominciato a parlare del progetto, e io ho una società di produzione e post-produzione audio a Roma,
Milk, giusto?
Milk, esatto, si chiama Milk Studios, e noi ci occupiamo dalle colonne sonore agli audiolibri, doppiaggio, un po' tutto ciò che riguarda attori, musicisti e studi di registrazione. Ed è un'attività che è nata con i miei soci, che si chiamano Mario Struglia e Alberto Rossetto, per creare una movimentazione anche banalmente economica, per poter investire in progetti culturali. Abbiamo prodotto dischi, e questo in verità è la nostra prima produzione teatrale. Siamo partiti con un testo, diciamo, con un allestimento semplice, essendo questo un monologo, c'è solo Margherita in scena.
È il primo lavoro che fate insieme, vostro, allora, questo?
Nostro,
prodotto da noi, sì.
Sì.
C'è la regia di Lorenzo Maragoni.
Sì.
E hanno fatto appunto un grande lavoro, e poi noi come studio, a parte la parte, diciamo, di sostenere il budget, abbiamo anche fornito le musiche. Un musicista con cui noi lavoriamo e di cui abbiamo inciso anche un disco, Filippo Cosentino, è un chitarrista bravissimo, che ha prestato le sue musiche per questo spettacolo,
progetto,
e che stiamo anche valutando in tappe successive di avere in scena.
Dal vivo.
Ok, infatti anche Lorenzo ne sottolineava l'emozione che ha provato nel lavorare. Quanto tempo ci avete messo?
Abbiamo fatto vari step, perché comunque con Lorenzo abbiamo anche lavorato prima, quando abbiamo chiesto l'adattamento a Daniela, perché siamo arrivati con delle idee su cosa avremmo voluto, insomma, che scrivesse, e poi lei ci ha, infatti, è stata veramente molto brava, perché ha risposto alle nostre richieste, e facendo come dire, venire fuori un testo comunque con dentro tanto di se stessa, ma appunto seguendo queste indicazioni che per noi erano fondamentali, quindi si è creata una bellissima sinergia tra noi tre. E poi con Lorenzo abbiamo provato all'incirca più o meno 2 settimane, direi.
Sì. Infatti il libro, ho letto, che non parla solo di Olocausto, ma soprattutto di indifferenza e sensi di colpa, e la vita normale di una bambina che a un certo punto cambia a causa delle leggi razziali. Tu quindi ne farai più tappe della sua vita?
Come sì, diciamo che noi abbiamo strutturato il lavoro in 4 parti, dove l'inizio è appunto un racconto sulla sua infanzia, molto anche spensierata, un po' viziata, eccetera. Una presa di consapevolezza di questa emarginazione, perché appunto arrivano le leggi razziali, quindi lei viene espulsa dalla scuola senza nessun motivo, ed è questa la grande domanda a cui lei dice: perché io non posso più andare a scuola? E nessuno ha mai risposto a questa mia domanda, tuttora nessuno ha mai risposto a questa domanda.
È una bambina,
lei ha 8 anni. E poi c'è la parte della deportazione, e poi il ritorno, che è un momento anche quello molto particolare, perché il ritorno è molto difficile.
Poi è stata l'unica bambina, ho letto, che è tornata da quel treno.
Da quel treno di quel giorno lì, di quei 605 che partiva dal binario 21, come bambina, sì.
So che l'avete sentita per...
Sì, beh, certo, anche perché lei comunque le è stato inviato il testo, ovviamente, perché lo leggesse, perché lo approvasse, perché l'ultima parola, insomma, ce l'aveva lei, ci ha dato la sua benedizione, diciamo, ad andare avanti. Quindi.
E per te interpretarla, che emozione è stato? Nel libro hai scoperto qualcosa che magari non conoscevi di lei?
Beh, sì, io l'ho conosciuta attraverso il libro, in realtà, perché io prima non... ho scoperto dopo che lei era da ormai già da 30 anni che fa, che è testimone della della Shoah, che va nelle scuole eccetera, e io l'ho scoperto invece soltanto attraverso il libro, quindi l'ho conosciuta così.
Beh, la vita è reiter, magari una serata a Roma, magari, visto che
sì, adesso è molto impegnata, perché comunque sta a Milano, esatto, sta a Milano, oppure quando a Roma magari avrà qualche impegno istituzionale.
E attualmente comunque è rivolto soprattutto agli studenti questo lavoro?
Sì, sì, noi siamo partiti con l'idea di farlo per le scuole, per i ragazzi dagli 11 anni.
Come è stato accolto quando l'hai portato?
Beh, bene, benissimo, devo dire. Non so se i ragazzi erano incredibilmente educati, ma sono stati bravissimi, attenti, soprattutto loro, sono stati veramente bravi. E ho saputo dopo, sia i professori che alcuni figli di qualche genitore che abbiamo conosciuto, insomma, abbiamo avuto una serie di commenti estremamente positivi proprio da parte dei ragazzi, quindi bene.
Anche perché non è uno spettacolo dalle tinte pastello, diciamo, che no. Dura circa un'ora e un quarto, ma è di narrazione. Poi il linguaggio usato, impostato da Daniela, è sicuramente un linguaggio destinato anche a un pubblico giovane, soprattutto a un pubblico giovane. Però nella sua semplicità, con una tematica così, vorrei dire conosciuta, anche se abbiamo visto che secondo me non è sempre così conosciuta da tutti.
Visto
però
gli insulti che riceve, ma
esatto. È però una tematica che, se non altro, nell'immaginario esiste già, quindi anche semplicemente parlarne, portando la presenza dell'attrice in scena, che porta proprio, diventa essa stessa testimone, dà una forza a questo testo che anche agli adulti ha fatto, abbiamo visto, perché ha fatto una prova generale con gli adulti,
ha funzionato,
anche sugli adulti fa presa, ecco.
Sì.
Ma le dichiarazioni che ha fatto riguardo alla situazione attuale vi spaventano? E secondo voi perché? Paura, disinformazione, cos'è che sta succedendo attualmente?
Cosa sta succedendo? Stanno succedendo tante cose, c'è una cosa estremamente paradossale, secondo me, perché c'è una possibilità di accesso all'informazione come non c'era mai stato prima. Dall'altro lato, questo mondo social, mondo internet, si è riempito di notizie che non sono vere, appunto fake news, e anche ha dato la possibilità, probabilmente anche a dei caratteri di un certo tipo, a dare sfogo a tutta una serie di pulsioni che prima per qualche motivo invece tenevano represse, mi viene da dire, perché comunque penso ai nostri genitori che sono figli degli anni 50, comunque persone che hanno fatto il 68, 70, anni 70, così, e ci raccontano da quando noi eravamo giovani l'antifascismo era una cosa normale, era sì, di tutti, destra, sinistra, centro, non esisteva una distinzione, l'uomo era antifascista, l'italiano era antifascista. Pensare che adesso invece questa è un'etichetta che distingue tra, è veramente preoccupante.
Poi il fatto che noi facendolo di lavoro ti rendi conto di quanto sia difficile a volte immedesimarsi nel personaggio, no? E quindi entrare nella storia di qualcun altro ricavandone e dando delle emozioni. Secondo me è importante, il teatro è importante per quello, perché l'emozione è uno dei vettori che ti porta a legare un pensiero nella tua memoria, nel tuo vissuto. Se sì, appunto, le informazioni come circuitano sul web sono rapide, sono veloci, spesso, come diceva lei, è la fonte il vero problema. Più hai un'apertura su un mondo ampio, più devi essere tu selettivo e in grado di riconoscere che cosa è verità, che cosa è fondato, che cosa no. Invece non è questo.
Il titolo ha un significato.
Beh sì, Fino a quando la mia stella brillerà, abbiamo ripreso il titolo del romanzo, perché appunto c'è questo momento che Lilian racconta di quando è nel campo di concentramento, dalla baracca in cui sta, dal suo posto letto, c'è questa finestrella, e da questa finestra lei vede questa stellina piccolina sempre lì, ed è da sola, quindi questa stellina diventa la sua amica.
Questa poesia.
E questa era Margherita Mannino in un'intervista che ci ha rilasciato sullo spettacolo Fino a quando la mia stella brillerà. Noi siamo in dirittura d'arrivo, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ringrazio Alessandro San Martin che è intervenuto in diretta con noi per parlarci dello spettacolo Loop, che sarà in scena domenica 14 gennaio a Milano. Io vi ringrazio con Terra che trema, tutti voi all'ascolto, buon pomeriggio.